E adesso passiamo invece la parola a Don Mariano Bernardi, che è parroco di Borgo Santa Marzo, laureato in teologia a Fossano, licenziato in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, ha insegnato per diversi anni qui allo Studentato Teologico Interdiocesano e all'Istituto di Scienze Religiose qui a Fossano. Da alcuni anni, appunto, come anticipavo, è parroco a tempo pieno nella comunità di Borgo San Dalmazzo, dove cerca di portare avanti lo studio e la proposta di itinerario di formazione biblica. Grazie per essere con noi.
Quanto tempo?
40 minuti.
40 minuti? Ok. Quando mi è stato affidato questo tema, dai conflitti alla pace, attraverso la non violenza, ecco, il desiderio che è subito nato in me è stato il desiderio di raccontare una storia. Raccontare una storia, rimanere sulle tensioni che le abitano, accogliere le provocazioni contenute in questa storia, raccogliere le parole di questa storia, le parole significative, le parole che hanno lasciato traccia dietro di sé. La storia a cui faccio riferimento è la storia di Gesù Cristo, tutta la storia di quest'uomo. È una storia, e quindi tutte le indicazioni antropologiche che possiamo trarre da quella storia, è una storia che innanzitutto diventa comprensibile, e questo mi sembra che sia un punto che dobbiamo subito metterci bene in testa. La storia di Gesù è una storia che diventa comprensibile in maniera adeguata solo se la inquadriamo, solo se la rileggiamo dalla prospettiva, con gli occhiali, diciamo così, che ci viene offerta di quella storia stessa dalla sua conclusione, dalla morte e dalla risurrezione. Solo nel momento in cui abbiamo questo coraggio di rileggere quella storia a partire dalla fine, allora quella storia si dischiude in tutta la sua profondità, si dischiude in tutta la sua potenza. È il coraggio che hanno avuto, diciamo così, è il coraggio che hanno avuto i discepoli di quell'uomo, che è un coraggio che, insomma, non è venuto spontaneo, è un coraggio che ha dovuto richiedere a ciascuno di loro una scelta precisa, quella di abbandonare il loro punto di vista su quella storia e di accogliere il punto di vista che quell'uomo stesso aveva dato alla sua storia. Smettere di guardare quella storia così come l'avevano guardata fino a quel momento, fino a quando era finito sulla croce, che dichiarava il suo fallimento. Nel momento in cui hanno ripreso in mano, hanno riletto quella storia con gli occhiali, con la prospettiva che quell'uomo aveva dato alla sua storia, allora quella storia finalmente aveva rivelato tutte le sue proporzioni, tutta la sua profondità, tutta la sua densità, tutta la sua bellezza. C'è un problema. Quell'evento finale, quella morte avvenuta in quel modo, è un evento che riguarda solo ed esclusivamente lui. E quindi ti viene da chiedere: perché mi racconti questa storia se è una cosa che riguarda essenzialmente lui? Beh, la risposta viene da quell'uomo stesso, dalle sue parole, in modo particolare, da alcune sue parole. Le conseguenze che possiamo dedurre per noi, le conseguenze che per poter vivere le nostre vite, per poter vivere i nostri conflitti, per poter convivere le situazioni di giustizia con cui ci troviamo a dover fare i conti, per stare nel tema che abbiamo tra le mani, Ecco, lo possiamo rintracciare a partire da un discorso, da un grandioso discorso che fece quell'uomo sulle soglie di quell'evento finale, sulle soglie di quell'evento che l'avrebbe poi portato a morire sulla croce. Si tratta di quel discorso, e viene chiamato il discorso escatologico. Stamattina per chi c'era messa, è quella pagina del Vangelo che avete sentito, ne avete sentito solo una piccola parte, una seconda parte, ma appunto in quel discorso sono custodite, diciamo così, le conseguenze per ciascuno di noi di che cosa ha voluto dire per quell'uomo vivere in un certo modo. Se provi a stare in quel discorso, ti ritrovi tra le mani delle indicazioni di fondo per poter abitare la tua vita, per poter attraversare i conflitti, per poter attraversare tutte quelle ingiustizie e far risplendere per te, per le persone accanto a te, la pace, la giustizia. Infatti, in quella trattazione finale, appunto sulle soglie dell'ultimo momento finale, quello che ci viene consegnato è una grammatica essenziale della storia umana, a partire dalla quale possiamo poi svolgere i discorsi, come tutte le grammatiche, ci consegnano quegli elementi di fondo di cui sei invitato a non fare a meno. Tutti noi, quando abbiamo iniziato a studiare una lingua, sei partito da lì, dalle questioni proprio elementari, che sono fondamentali. Inizialmente sono anche un pochettino noiose, inizialmente non ne vedi il senso, ma poi dopo, se ci stai sopra, ti ritrovi tra le mani un'altra lingua, ti ritrovi tra le mani la possibilità di attraversare quella lingua con scioltezza. Vorrei, innanzitutto, riprendo proprio solo velocemente alcuni passaggi di quel testo. Non rileggo quello che avete letto stamattina, già, tanto ce l'avete in testa. In realtà la pagina di sottofondo da cui mi sono lasciato guidare è la versione di Matteo. Stamattina avete ascoltato la versione di Marco. Ci sono delle differenze, ma non così tante. Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome, dicendo sono io il Cristo, trarranno molti in inganno. Si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno. Vi saranno carestie, terremoti in vari luoghi. Tutto questo è solo l'inizio delle sofferenze. Vi consegneranno alla tribolazione, vi uccideranno, sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, si tradiranno a vicenda. A causa del moltiplicarsi dell'ingiustizia si raffredderà la giustizia di molta gente, ma chi resisterà fino alla fine sarà salvato. Frattanto, questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo come testimonianza per tutti i popoli. Sarà grande la tribolazione. Se quei giorni non fossero abbreviati, non si salverebbe nessuno, ma a causa dei giusti, quei giorni saranno accorciati. Lascio lì, e poi dopo, era solo perché ci rinfrescassimo un pochettino la memoria di queste tonalità. Cosa dice questo senso, questo testo? Qual è il senso di questa pagina che è complessissima, eppure è decisiva, perché è la porta d'ingresso di tutte le altre parole che troviamo nel Vangelo. Anche se l'ultimo discorso in termini narrativi, se tu scorri le pagine del Vangelo te lo ritrovi nei capitoli finali, in realtà è il primo ad essere stato composto, perché è frutto della comprensione dei discepoli che hanno compreso la morte di Gesù, hanno messo al posto giusto quel discorso da cui traggono tutta la loro profondità, tutte le parole di Gesù e tutti gli atteggiamenti, tutte le scelte di Gesù. O hai il coraggio di attraversare la sua morte, di imparare a portare la sua morte, altrimenti diventa difficile riuscire a trasmettere attorno a te vita. Questo è il succo di fondo di questa pagina. Gesù annuncia in questo discorso che lascia ai propri discepoli questa intuizione, la legge fondamentale, ahimè, che governa la vita del nostro mondo, la storia umana, e la possiamo descrivere in modo sintetico in questo modo. È il coesistere fino alla fine, da una parte, del moltiplicarsi dell'ingiustizia, delle varie forme di ingiustizia, e dall'altra parte, dalla resistenza efficace, ma molto dolorosa, da parte dei giusti, da parte di coloro che all'ingiustizia non si rassegnano. Una resistenza, quest'ultima, autorizzata dall'attesa del giorno del Figlio dell'Uomo. L'avete sentita questa mattina? L'attesa del giorno del Figlio dell'Uomo, il giorno in cui finalmente il male in tutte le sue forme sarà annientato e finalmente riconosceremo tutti che la giustizia è esattamente ciò che ci permette di vivere. Ripeto, il coesistere fino alla fine del moltiplicarsi dell'ingiustizia da una parte e della resistenza sotto pressione da parte dei giusti. C'è un'immagine che la traduce benissimo, una parabola del Nuovo Testamento, il grano e la zizzania. Vuoi che la togliamo subito? Tranquillo. Alla fine si riconoscerà benissimo ciò che è e ciò che è. La storia è fatta così, la storia, ahimè, condivide, coesiste, queste, porta in sé questi due elementi. Affondo solo un attimino in due forme di ingiustizia. Due forme di ingiustizia che ritengo essere particolarmente potenti, con cui ci troviamo a dover fare i conti e nei confronti dei quali mi sembra che ciascuno di noi deve avere consapevolezza, deve far crescere la propria coscienza critica per imparare a maneggiare queste ingiustizie, dare un volto a quelle cose che sono la base dei nostri conflitti interiori, i conflitti relazionali a livello proprio base delle famiglie, piuttosto che delle comunità, dei gruppi, per poi salire a tutti gli altri conflitti. La prima forma di ingiustizia su cui si ferma, su cui mi soffermo io, all'interno del testo sono le catastrofi sociali, che hanno diverse intensità, diversi volti. Vi ho citato prima leggendo, si solleverà popolo contro popolo, che richiama ovviamente un livello di conflittualità, ma all'interno dello stesso testo c'è padre contro figlio, figlio contro padre, nuora contro suocera, suocera contro nuora, quindi relazioni, conflitti che si snodano lì all'interno delle piccole comunità. Siamo destinati a vivere in comunità, ne abbiamo bisogno di vivere in comunità e tuttavia siamo costantemente messi di fronte ad un malessere di fondo, ad una serie di condizionamenti che rendono davvero ogni tanto faticosissima la vita a tutti i livelli, dal livello minimo, dal livello interiore, al livello a salire. Quali sono le cause di questi conflitti? Vorrei addentrarmi, ma non lo faccio e ve lo lascio eventualmente ad un'altra volta che lo fate tra di voi, in un testo dell'Antico Testamento che ha uno sguardo veramente bellissimo, terribile, critico, il Coelet. Ecco, il Coelet è uno di quei testi che merita leggere perché con uno sguardo molto acuto, senza fronzoli, si interroga su questa catena, su questa rete di condizionamenti con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e che rendono faticose le nostre vite, rendono faticose ad esempio i nostri rapporti, le nostre relazioni. Tra questi condizionamenti cita in modo particolare, io ne cito particolarmente, in modo particolare tre e mi soffermo su uno. Il desiderio insaziabile. Lo dice così: tutta la fatica dell'uomo è per la bocca e la sua brama non si appaga mai. La sofferenza intollerabile, un altro condizionamento. Ed infine l'iniquità che affascina. Mi soffermo sul primo dei condizionamenti. Quando dicevo che abbiamo bisogno di renderci conto, di essere accorti sui movimenti che si agitano sotto forma di ingiustizia attorno a noi e dentro di noi. Ecco, un primo aspetto con cui siamo chiamati a fare i conti è questo aspetto, il desiderio. Una di quelle energie bellissime, potentissime che ciascuno di noi porta dentro, è ciò che ti tiene vivo, è che ciò che ti fa alzare al mattino e ti fa cercare la promessa, è ciò che ti accompagna per tutta la vita e ti fa tendere sempre al meglio, ti fa tendere a cercare sempre il compimento della tua vita. Ma ahimè, tutti abbiamo questa esperienza, penso, che il desiderio stesso, questa energia bellissima e potentissima che abbiamo dentro di noi, ahimè, è un'energia che ti porta anche altrove. C'è un testo della lettera di Giacomo che lo descrive così: quando si è tentati, nessuno deve dire sono tentato da Dio. Dio infatti non tenta nessuno al male. Ciascuno invece è tentato dal proprio desiderio. Il desiderio infatti trascina irresistibilmente verso il male, ingannando l'essere umano. Chi acconsente al desiderio tentatore genera il peccato, e il peccato, fatta tutta la sua corsa, conduce alla morte. Quindi abbiamo dentro di noi questa energia potentissima e bellissima, ripeto, che è il desiderio, che è ciò che ci tiene vivi, che è ciò che ci fa, ci spinge verso la vita, ci spinge verso la ricerca del compimento della nostra esistenza. Ma ahimè, è presente in noi anche come forza che spinge verso il male e che ottenebra la nostra coscienza. Lo dico con un altro testo nuovo testamentario, il testo di Marco 7 dice così: è dall'interno dell'uomo, non dall'esterno, che fanno pressione questi pensieri, il desiderio di fare cose vergognose, il desiderio di rubare, di uccidere, di commettere adulterio, di accumulare beni su beni, di fare cose cattive. E il desiderio di ingannare il prossimo, gli eccessi sessuali, l'invidia, la calunnia, la superbia, tutti segni di profonda stoltezza. Ecco, il desiderio è un'energia con cui mi sembra che ciascuno di noi deve imparare a fraternizzare, a cercare di capire come si muove dentro di noi. È un'energia, ripeto, splendida, ma nello stesso tempo è un'energia che porta con sé anche dei tratti più oscuri. Non solo un tratto biologico, tutti noi penso che viviamo delle relazioni, anche la relazione più bella, se porta dentro di sé sempre la tentazione, che questo desiderio ingannato, di prevalere sull'altro, sei sempre lì a dover fare i conti col dire ma questa parola costruisce o non costruisce. È un tratto biologico che portiamo con noi, ma il desiderio è tale, questa potenza oscura, anche in forza di una potenza di corruzione che l'ha ingannato e l'ha ferito. Gesù dice sulle soglie proprio del momento finale della sua vita: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Paolo dice, dall'altra parte, io desidero fare il bene, ma in me già c'è il male, mi fa guerra il male, vuole rendermi schiavo. All'origine, cioè dentro di noi, portiamo dunque questa ferita originaria. Notate il termine che ho usato, non il peccato originale, ma la ferita originaria, che è tutta un'altra cosa. Una ferita che se non curi, va in cancrena. Se non ti prendi cura del desiderio che porta con sé questo tratto più oscuro, questo ti porta dove vuole e ti porta dove vuole lui. Se tu non ne sei consapevole, se non ti dedichi del tempo, è certo che escono i conflitti da una parte e dall'altra, con tua moglie, con tuo marito, sul luogo di lavoro. È dall'interno che vengono fuori il desiderio di rubare e tutto quell'elenco di Marco 7. Addirittura, se non ti prendi cura di questo desiderio interiore, questo diventa peccato. Che cosa vuol dire che diventa peccato? Vuol dire che questa forza maligna pian piano ottenebra la tua coscienza e ciò che prima era male diventa un modo diverso di vivere, un modo alternativo di vivere. Svuoti il male della sua potenza, della sua forza, e ciò che prima ai tuoi occhi, agli occhi della tua coscienza era male, diventa semplicemente un altro modo di vivere, una preferenza di desideri, una preferenza di appagamenti. Ha perso piano piano, se non curi quel desiderio, se non curi quel desiderio, perde la sua, cioè gli fai perdere la sua forza. Questo primo elemento è un elemento su cui mi sembra sia necessario riflettere. Gesù, nel momento in cui consegna questo discorso escatologico, ci invita a riflettere sui motivi di fondo che stanno alla base dei conflitti. Uno di questi aspetti con cui dobbiamo fare i conti è questa bellissima forza, ma che nello stesso tempo ha questa fragilità, ha questa ferita che, se non curata, può portare altrove. Un altro di quelle forme di ingiustizia con cui abbiamo sempre quotidianamente a che fare è ciò che nel nostro testo viene espresso attraverso una formula. Più volte viene espressa nella nostra pagina: guardate, fate attenzione che il falso profeta non vi inganni. Provo a tradurre questa figura del falso profeta. Lo faccio con una pagina dell'Apocalisse che dice così: il falso profeta con i suoi prodigi inganna, è un verbo ritornello della pagina da cui parto, inganna la terra e tutti i suoi abitanti, costringendoli ad adorare la bestia. Ha il potere di uccidere tutti coloro che non si piegano alla bestia. Fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, schiavi e liberi, ricevano un contrassegno sulla fronte. Nessuno può comprare o vendere senza aver questo marchio sulla fronte. È un testo interessante se usciamo dalle immagini e proviamo a tradurlo per la nostra società in cui viviamo. Mi sembra che sia un testo che interpreta in modo esatto l'aria in cui viviamo. Qual è questa bestia a cui fa riferimento il testo dell'Apocalisse, con cui ci troviamo a dover fare i conti quotidianamente? La bestia che ci inganna, la bestia che comanda sostanzialmente l'aria che respiriamo. Ha un nome ben preciso: l'economia dei consumi. Viviamo in un mondo in cui la bestia non è più la politica, non è l'ideologia, non è l'ideologia politica, ma è l'economia dei consumi, che ha un atteggiamento mostruoso, bestiale, nei nostri confronti. Ci vuole trasformare da persone in consumatori. Cosa dice la bestia? Cosa dice la religione della bestia, dell'economia dei consumi? Quante più cose hai consumato, cellulari, automobili, viaggi, cibi, pseudo-religioni, amanti, amori, tanto più la tua risulta un'esistenza realizzata. Ecco il credo della religione della bestia. E chi è che sostiene la religione della bestia? chi sostiene la religione della bestia nel 2024, non solo nel 2024, da un po' di tempo a questa parte, sono le potenze incredibili dei falsi profeti, che ha un nome ben preciso, che è la pubblicità. La pubblicità che continua a dirti costantemente: se consumi, cioè se prendi questo prodotto, il tuo desiderio, di cui prima, lo realizzi e sei felice. Peccato che dopo un attimo lo smartphone non funziona più, quindi devo cercare un altro, perché cavolo, non funziona più. L'economia dei consumi è questo meccanismo bestiale. L'Apocalisse parla di questa bestia che ha diversi significati, là in quel contesto, 2000 anni fa, il potere religioso, il potere politico, il potere economico di allora. Ma oggi l'economia dei consumi è la bestia, al cui servizio ci sono queste potenze, questi imperi pubblicitari, che portano con sé, non per loro ovviamente, l'interesse che tu compri questo come qualsiasi cioccolatino o qualcos'altro, ma stanno sostanzialmente raccontandoci un modo di essere uomini e donne. La pagina che Gesù Cristo ci consegna è una pagina di rilettura del nostro tempo, del nostro mondo in cui viviamo. Quali sono le cose, le forme di ingiustizia che manco te ne accorgi, eppure sono lì che lavorano da sotto, nel tuo modo di essere, nel tuo modo di fare, nel tuo modo di decidere. Per fortuna, oltre a questo quadro fosco con cui abbiamo a che fare quotidianamente, con cui Gesù aveva a fare quotidianamente, ovviamente non con la pubblicità, non con gli smartphone, ma con altre cose, altre forme di ingiustizia, per fortuna a contrastare questo quadro fosco c'è l'altra parte del quadro, il coesistere, dicevo all'inizio, del moltiplicarsi dell'ingiustizia da una parte e dall'altra, la dolorosa ma efficace resistenza sotto pressione da parte di coloro che praticano la giustizia. Cosa vuol dire praticare la giustizia nel Nuovo Testamento? Praticare la giustizia vuol dire fare la verità. Fare la verità è un'altra espressione tipicamente neotestamentaria, in modo particolare tipicamente giovannea, che vuol dire praticare le parole di colui che rivela il senso giusto della vita. Gesù con la sua storia ci racconta come dovrebbe essere la vita per essere autenticamente umana. I giusti sono coloro che riprendono creativamente quella storia, quel senso giusto, perché lo sentono corrispondente al proprio desiderio di vita. Notate le parole che ho usato. Riprendono creativamente quel giusto senso. Non ho detto si ispirano a quell'esempio. Gesù è Gesù, ok? Nessuno di noi sarà Gesù e nessuno di noi ha chiesto di essere Gesù, ma in quell'uomo abbiamo un giusto senso, cioè un modo di abitare l'esistenza umana che quando la guardi, quando la intuisci, dici è quello, quello che vorrei, quello che vorrei, con cui vorrei abitare con mia moglie, con mio marito, con il mio datore di lavoro, con il mio collaboratore, con la mia parrocchia, con il mio gruppo. E poi però mi trovo a dover fare i conti con un sacco di altre cose che dentro di me mi spingono da un'altra parte. Ma in quella storia c'è un appello, c'è una chiamata alla tua ricerca di compimento. Concretamente attorno a noi ci sono un sacco di persone che, diciamo così, sono dei simboli altruistici, sono dei simboli di giustizia, che ogni giorno ci raccontano la pratica della giustizia: dare affetto, prendersi cura, portare legami responsabili, annodare rapporti di pace, vivere per gli altri le proprie qualità migliori, incoraggiare quelli che sono avviliti dalla stupidità dei propri simili, sostenere coloro che gridano la propria disperazione, patire nella propria carne l'enormità degli inganni di cui si servono le potenze di cui prima, subire da innocenti una disinteressata passione per la giustizia. Tutte queste esperienze di giustizia, di responsabilità, sono attestate da sempre e sotto tutti i cieli, non solo quelli credenti, non solo sotto i cieli cristiani, ma ovunque sono attestati da qualcuno che alza la testa. Ci ricordava prima la signora quel bellissimo esempio di palestinese e di israeliano, bellissimo segno di pratica di giustizia. Ovviamente questa pratica della giustizia, ci ricorda quel testo, è una pratica che viene esercitata sotto pressione, sotto la pressione da una parte di tutte quelle potenze con cui ci dobbiamo confrontare, interiori, il nostro desiderio, la nostra finitezza, le altre potenze, quelle esteriori a cui facevo riferimento. Dobbiamo confrontarci anche con il fatto che la proposta del Vangelo è una proposta che contraddice le altre forme di umanesimo, le altre forme di abitare l'umano che, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Questo bambino è qui, dice Simeone a sua madre, come segno di contraddizione nei confronti dei pensieri del nostro cuore. Qualche volta è duro accogliere la parola che ci viene, la parola evangelica, perché mette in crisi alcuni tuoi modi di fare, alcuni tuoi modi di leggere l'umanità, e dai per scontato, ma l'Evangelo non lo dà per scontato. Faccio due esempi. La parola evangelica è un segno di contraddizione di quell'esegesi così un pochettino blanda, che interpreta quel ama il prossimo tuo come te stesso in questo senso: prima fatti tante coccole, stai bene tu, ok? E poi ti prendi cura dell'altro. Beh, il Vangelo non dice proprio questo. La parola evangelica è segno di contraddizione di quella fatidica domanda su cui si accanisce tanto l'Occidente oggi: chi sono io? E gli contrappone l'altra domanda: per chi sono io? Per chi vivo? Dunque, una resistenza, quella che è operata da parte dei giusti, una resistenza sotto pressione, ma efficace, autorizzata, mi avvio verso la fine, autorizzata dal giorno del Figlio dell'Uomo. Riprendo alcuni passaggi del nostro testo, proprio una parte l'abbiamo letta stamattina. Dopo la tribolazione, iniziava così il testo di questa mattina del Vangelo, il sole si oscurerà, la luna perderà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo, le forze dell'universo saranno sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo e si batteranno il petto tutti i popoli della terra quando vedranno il Figlio dell'Uomo venire sopra le nubi con grande potenza e gloria. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio alla porta. Ve lo dico chiaramente, tutte queste cose accadranno entro questa generazione. Cerchiamo di risolvere un pochettino di enigma che sono dentro questa pagina. Innanzitutto, l'espressione, quella che ho appena letto, è correlativa alla fine del mondo, intesa come lo sconvolgimento, l'annientamento, finalmente, di tutto quel sistema storico intriso di male. Annuncia il sole che si oscura, la luna che cade, le stelle che stramazzano, è un modo per dire: finalmente ci sarà un momento in cui ci sarà l'annientamento di questo mondo storico in cui il male è invasivo e è opprimente, e finalmente ci sarà la ricostituzione, il riconoscimento della creazione. Questo stesso linguaggio che utilizza il sole, la luna, le stelle, i terremoti, viene utilizzato in un altro momento del Vangelo. Sapete qual è? Provate a interrogare la vostra memoria evangelica. Quando è che viene usato? La morte di Gesù. Quando muore Gesù, all'ora sesta, dall'ora sesta all'ora nona, si fece buio su tutta la terra. All'ora nona, Gesù emesse un alto grido, spirò. Ed ecco, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono. Dunque, cosa vuol dire questo utilizzo del linguaggio in relazione a questi due momenti? Mi sembra che si possa interpretare in questo modo: la fine del mondo del male verrà nel giorno del ritorno del figlio dell'uomo. In termini tecnici, il giorno della parusia, il giorno della venuta del figlio dell'uomo. Ma allo stesso tempo, la fine del mondo del male è già avvenuta. È già avvenuta nel giorno della morte di Gesù. Questo è il senso di quell'espressione. Ve lo dico chiaramente, tutte queste cose accadranno entro questa generazione. La fine del mondo del male è già avvenuta. Poi sappiamo tutti benissimo che c'è ancora, ed è presente ed è fortissimo, ma è già avvenuta la fine del mondo. Il crocifisso è l'icona perfetta della vittoria storica sul male. Ecco il senso della sua vittoria. Messo alle strette dalle potenze inique di quel tempo, egli non venne meno. Si rafforzò nella fede in Dio e continuò a praticare la giustizia, tra lacrime e forte grida. Il passaggio dal conflitto alla pace attraverso la non violenza è qua un'icona bellissima in quell'uomo appeso a quella croce, che continua a ridire la fede nell'Abba e continua a praticare la giustizia nei confronti addirittura di coloro che lo stavano uccidendo. Sulla croce, il crocifisso oppone una drammatica resistenza a quella fine. Grida quando è appeso a quella croce. La lettera agli Ebrei lo descrive in questo modo: per tutta la vita, con forti grida e lacrime, pregò intensamente di essere liberato dalla morte. Nel suo opporre drammatica resistenza a quella fine, Gesù, quando è appeso alla croce, attesta una volta per tutte l'ingiustizia della morte, l'ingiustizia del male. I discepoli, nel momento in cui, ritorno all'inizio della mia relazione, i discepoli nel momento in cui riescono a cogliere questo, allora tutte le parole, tutte le cose che Gesù aveva detto, aveva fatto, il modo in cui l'aveva fatto, si illuminano di incanto. Hai capito? Ecco perché Gesù ha dedicato tutto sto tempo nella sua storia a prendersi cura di tutte quelle forme di male che c'erano attorno a lui. Tutti i ciechi vedono, i sordi odono, tutti quei miracoli erano il segno della sua lotta personale contro l'ingiustizia, contro le forme di ingiustizia, per cui lui da tutta la vita e ancora sulla croce conferma che quella è la forma esatta di vivere la vita. Costruire la pace, intesa in senso non come mancanza, non come assenza di qualcosa, ma come un più di servizio, di bellezza, di potenza, di salute. Nel suo stare appeso in quel modo a quella croce, ti sta giustificando la tua lotta per la giustizia. Merita la pena. Nel suo opporre drammatica resistenza fino alla fine a quella morte, ribadisce una volta per tutte la non definitività del male, il nome di ciò che è al riparo dalla morte, il nome di ciò che è al riparo e mette al riparo dal male, il principio dell'agape, il principio della giustizia. Quel principio secondo il quale il prendersi cura dell'altro, del suo desiderio di vivere fino alla propria morte, è la forma di riconciliazione che ognuno ha, che ognuno dà al fondamento eterno della propria vita. Quel desiderio profondo di bene che tu senti dentro il cuore, che sai essere secondo coscienza, ecco, trova la sua giustificazione e quindi poi la sua autorizzazione, il suo sostegno in quell'uomo appeso alla croce, che muore in quel modo. Di conseguenza, e concludo, il credente è colui che innanzitutto cerca di conformarsi alla sua morte, sono espressioni di Paolo quelle che leggo adesso, di portare nel proprio corpo la morte di Gesù, di crescere dentro la sua morte, cioè di imprimersi bene nel cuore le armoniche del crocifisso, in quanto l'esperienza patita dall'uomo della croce è la condizio sine qua non per la pratica di ogni vita, di ogni pratica evangelica. Vista la forza del male, la sequela di Gesù Cristo non può che realizzarsi se non sotto pressione di queste potenze fortissime. Concludo con tre storie che mi sono venute in mente pensando a questa costruzione di pace, di giustizia. Madeleine del Brel, questa donna fortissima di due secoli fa, che nel contesto francese dà vita semplicemente ad una fraternità semplicissima, sopportando le varie ingiustizie a livello sociale che c'erano in Francia in quel momento, decide di abitarle con una vita semplice, con una vita che non fa rumore, con una vita che condivide con poche donne e uomini, ma in casa con alcune donne, con cui vive semplicemente la semplicità del Vangelo. Quando è morta, nessuno sapeva chi fosse. Dopo un po' di decenni hanno iniziato a pubblicare i suoi libri, le sue riflessioni, e si sono accorti che avevano avuto a che fare con, uso un termine di un'altra pagina evangelica, di una donna che aveva vissuto la beatitudine. Un altro esempio più vicino a noi, Don Pino Puglisi, nel mezzo dell'ingiustizia della mafia, dei conflitti pazzeschi generati da quella mentalità, lui che fa? Costruisce un oratorio dove permettere ai ragazzi di vivere le proprie questioni, non al modo del non sei chi sono io, molti dei concetti di prima della, ma in un oratorio, giocando a calcetto, giocando su un campetto di calcio o altro. Dorothy Day, il terzo esempio, una donna che nel mezzo di grandi crisi portate dal punto di vista economico nell'America, che fa? Fonda un giornale su cui pubblica degli articoli meravigliosi sulla cultura della pace e apre casa sua, dove la sua massima era un piatto di minestra c'è sempre per tutti. Un piatto di minestra che ricorda benissimo tutte le volte che avrete dato anche solo un bicchiere d'acqua ad uno dei fratelli più piccoli, è come se l'aveste fatto a me. Grazie.